parle tout bas, je vois la vie en rose.
Mille storie, 5 marzo, buongiorno. Allora, da dove partire quest'oggi? Diciamo che contrariamente a quanto accade di solito in questo contenitore di leggerezza, che è una definizione che mi hanno riportato qualche giorno fa e devo dire che mi ha fatto parecchio piacere, dicevo, contrariamente al solito non andiamo indietro nel tempo, bensì imbocchiamo una strada verso il futuro.
Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
Vabbè, adesso non esageriamo, ogni tanto Enea Pozzo che in regia si fa prendere la mano, però arriverà anche quel giorno, ne sono sicuro. Allora, futuro per noi significa semplicemente domani, non andiamo poi così lontano. Ultimo appuntamento della stagione con mille storie e vi ho promesso qualcosa di speciale. Abbiamo disseminato questa settimana di mille storie e sui social con qualche indizio. Beh, adesso alle 11.05 e 30 secondi mettiamo insieme tutti i pezzi, cosa che credo renderà clamorosamente chiaro l'arcano. Allora, l'indizio Panino, il coro Forza Panino chiude la tapparella. Poi c'è questo pollo canterino che nelle loro mani diventa un raffinato strumento musicale. Il 2 di picche, che dire del 2 di picche, protagonista di uno dei loro brani più iconici. Infine vi dico che arrivano dalla terra dei cachi. Sì, domani sarà tempo di Elio e le mille storie tese.
Здравейте, ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио е ле сторие тезе.
Grazie. Grazie al coro femminile di Stato della radio e televisione bulgara che ha portato in Italia finalmente un ballo a misura d'uomo, più umano, più vero. Un ballo sincero. Certo, vista la situazione internazionale, noi abbiamo dovuto promettergli Ramaya. Però amici, vi assicuro che ne è valsa la pena. Vero. Pippero.
Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero. Ruotiamo le dita e uniamo le falangi, questo è il ballo del pipero. Amici servizi segreti bulgari, non sparate più al Papa, ma dedicatevi al pipero.
Popolo bulgaro. Popolo italiano. Servizi segreti bulgari e italiani, via. Sentite come pompa il pippero.
Pippero.
E lo sentiremo pompare domani. Ora però, Enea, torniamo a uno schema più classico per mille storie. Mi faccio più serio. Sono credibile? Quasi, sì, ecco. Allora, guardiamo al passato, come facciamo sempre a mille storie. Lo facciamo con una cifra. 45. Purtroppo non sono i miei anni, non sono nemmeno i gradi, sono i giri. Il primo 45 giri della storia, pubblicato il 1 febbraio del 1949. Perché ne parliamo? Allora, io ricordo che l'iniziativa è di RCA ed è la risposta al 33 giri messo sul mercato l'anno precedente dalla concorrente Columbia Records. E questo è il brano.
My Texicana baby, do I love her, Lordy love. Her pappy came from Texas and her ma from Arkansas. I'm twisted round her finger like a little piece of string, and yet I'm satisfied because she's such a precious thing. If she hauled off and slapped me, I would never feel the sting. She's my Texicana baby.
Sono d'accordo, non è proprio un brano memorabile, però con buona pace di Eddie Arnold, ma lui può dire sono il prescelto, sono stato io il primo 45 giri della storia. Poi la storia vera dei 45 giri lo sappiamo benissimo, la fanno i jukebox, i mangiadischi. Vi ricordo che White Christmas, che non ascolteremo, non è tempo dai, White Christmas di Bing Crosby è il più venduto della storia fra i 45 giri. Il bello è che è una cifra mai stabilita con precisione, si parla di 70 milioni di copie, non noccioline. Tra l'altro, sapete che all'inizio della storia il 45 giri ha un colore per ogni genere, così lo cogliete subito. Per esempio, i brani country, come quello che abbiamo appena sentito, sono colorati di verde. ci sta, verde, la natura. Quelli di musica classica sono rossi, quelli per bambini gialli e quelli rhythm and blues e gospel invece arancione. Poi arriva il nero che slancia e va bene su tutto, come direbbe qualsiasi stilista. E poi vabbè, c'è il discorso del lato A e lato B, con il Lepri e con la prima canzone di punta, quella sul lato A, e il lato B che diciamo deve riempire, mettere qualche cosa che riempie il vuoto. Solo che la storia ci dice altro. Per esempio, nel 1956 Elvis Presley pubblica la misconosciuta Don't Be Cruel, che però ha nel retro niente meno che questa. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. E non è finita, perché stesso anno, stesso paese, Gene Vincent pubblica la non memorabile, non ce ne voglia, Woman, diventata un classico solo perché sul suo lato B c'è questa. E se vi va, possiamo andare anche oltre, perché per esempio I Will Survive di Gloria Gaynor, beh, pensate, i lungimiranti discografici la mettono a riempitivo del 45 giri substitute, così come per esempio Father and Son di Cat Stevens all'inizio è il retro di Moon Shadow di Azzurro, penso che sappiamo tutti. Meno ricordano invece che nel 64 l'etichetta Karim pubblichi Valzer per un amore, tra l'altro con un errore di ortografia sanguinoso perché mette l'apostrofo tra un e amore, di Fabrizio De André, e sbatte letteralmente sul lato B questa.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella.
E 4 anni dopo tocca per esempio i Pooh, che sottovalutano clamorosamente Piccola Katie, mettendola al lato B del 45 giri in silenzio. Nel 76 tocca invece ad Angelo Branduardi, che pubblica lato A il singolo Il dono del cervo. Qualcuno se la ricorda? Non certo celebre come il suo lato B.
Il signore sull'angelo della morte, sul macellaio, che uccise il toro, che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che forse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre con me. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò.
Io credo che sia stata questa canzone il terrore di tanti bambini e bambine alle scuole elementari, quando magari si faceva la recita o si faceva scuola, cioè si faceva musica, e questa l'abbiamo suonata, cantata tutti, poi alla fine non ne potevamo più. Comunque, ci sono artisti che invece sono talmente ispirati da piazzare in un solo 45 giri due hit. Per esempio, vi faccio l'esempio dei Beatles, che nel 67 si prendono il lusso di pubblicare un 45 giri che ha da una parte Strawberry Fields Forever e dall'altra Penny Lane, così, tanto per dire. E veniamo al perché di questa lunga, lunghissima introduzione, però abbiamo sentito un po' di buona musica, quindi ne abbiamo approfittato. Come i Beatles, più dei 4 ragazzacci di Liverpool, solo per ieri e oggi, avete tempo fino alla mezzanotte, ve lo dico, potete acquistare un 45 giri. Beh, in questo 45 giri ci sono due artisti pazzeschi, entrambi nati nel 1943, uno ieri, il 4 marzo, e l'altro oggi, il 5 marzo. Sì, stiamo parlando di Lucio Dalla e Lucio Battisti, un Lucio al quadrato, che oggi a Mille Storie ci ascoltiamo dal primo all'ultimo secondo, con piacere e quel pizzico di nostalgia per quello che avrebbe potuto essere e non è stato.
Mm-hmm. e veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
Sono d'accordissimo con Simonetta che ci ha scritto allo 076 321 1113. Vi ricordo che c'è Michela De Pedrini al centralino, c'è anche il numero di telefono 0848 030808. Sono d'accordo con Simonetta che dice: che bellissima mattinata. Sì, abbiamo sentito subito della grande musica. Poi io dico sempre che è bellissima quando posso condividere così tante cose belle con voi. 4 marzo 1943, ovvero giorno, mese e anno in cui nasce a Bologna Lucio. La data diventa poi anche il titolo di uno dei suoi grandi classici, meglio noto però all'inizio come Gesù Bambino, perché quando nel 71 la porta a Sanremo il titolo è proprio quello. Però c'è sempre un però in queste storie, è il 1971, c'è la censura e un'Italia piuttosto bigotta non può accettare non tanto il titolo, ma le parole, alcune parole di quella canzone. E così ecco che, e anche adesso che bestemmio e bevo vino per ladre puttane sono Gesù Bambino, diventa, e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Dalla, in coppia con l'Equipe 84, è terza in quell'edizione del Festival di Sanremo. Molti pensano quando ascoltano questa canzone a qualcosa di biografico, però non è così. Questo gioiello nasce per altre ragioni, diciamo che nasce come un risarcimento per un'infanzia che vede Lucio orfano di suo papà alla sola età di 7 anni. è l'amica e autrice di tanti versi poi messi in musica da quel genio che gorgheggia e fa scatte come i più abili cantanti blues americani a scrivere Gesù Bambino. Paola Pallottino conosce Lucio per comuni amici e fra loro nasce veramente qualche cosa, scatta veramente qualche cosa di magico. Il testo scorre nella dalla testa alla penna rapido, però durante la stesura cambia e diventa la storia sull'assenza di una madre che ha avuto un bambino da un soldato alleato. È una poesia stradaiola, possiamo quasi definirla così, un bambino che assomiglia davvero a quello raccontato dal Vangelo. Forse il primo grandissimo pezzo di Dalla, che poi non è un caso, l'anno dopo ci regalerà Piazza Grande e una serie non infinita, purtroppo, di bellissime canzoni.
Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è, che giorno è, questo è il tempo di vivere con te, le mie mani come vedi non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è amore e poi ancora, ancora amore, amor per te, fiumi azzurri e colline e praterie dove corrono dolcissime le mie malinconie, l'universo trova spazio dentro me. Coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori. E le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco ad un tratto dicesti tu muori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è, che giorno è,
resta il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensi e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
Eh sì, hanno proprio ragione Agata, Nelly, Vivi, e Francesca, tante altre che stanno scrivendo capolavori. Eh sì, li abbiamo riascoltati quest'oggi proprio per la ragione che abbiamo raccontato all'inizio. L'uscita solo per questi due giorni di un 45 giri molto particolare, con il lato A con 4 marzo 1943 di Dalla e il lato B con I giardini di marzo di Lucio Battisti. Perché oggi? Oggi è il compleanno di Lucio Battisti. E a ben vedere è proprio un posto pazzesco il mondo. Due clamorosi autori che nascono lo stesso anno a distanza di 24 ore, che dipingono tante storie e ore speciali per tutti noi che continuiamo ad ascoltarli anche adesso. Lucio e Lucio, che poi sono legati anche alla Svizzera in maniera differente. Sapete bene, l'ultimo concerto di Lucio Dalla è proprio in Svizzera, a Montreux, il primo marzo del 2012, l'ultimo della sua carriera, è lì che chiuderà gli occhi per sempre. Battisti invece, pensate, farà, questo non so quanti lo sanno, farà la sua ultima apparizione pubblica proprio negli studi televisivi di SRF a Musique and Geste, dove si presenta così agghindato: camicia oversize rosa, pantaloni bianchi a zampa e zoccoli da marinaio. Canta Amore mio di provincia, dall'ultimo disco, che naturalmente in collaborazione con Mogol, Una giornata uggiosa. Pensate che l'ultima apparizione invece di Battisti in una TV italiana risale addirittura al 1972. Lucio e Lucio, unici nel navigare nel pentagramma, fortunati anche nell'incontrare le parole giuste da incastonare nelle note. Paola per Dalla e Giulio per Battisti, Mogol, perché stiamo parlando naturalmente di lui, che rimane legato a Battisti in una maniera tale da sconvolgere anche, credo, i più freddi e lucidi. Perché? Perché un giorno, non molto dopo la scomparsa di Lucio, cioè l'uomo che più di chiunque altro ha valorizzato i testi di Mogol, ebbene, Mogol riceve un messaggio, io dico abbastanza inquietante, dalla sua segretaria. È stata contattata infatti da una professoressa di italiano a Barcellona che sostiene di aver parlato con Lucio Battisti. Stato che appunto Lucio Battisti è morto. Che cosa è accaduto? Lei è in bagno quando vede sullo specchio un arcobaleno e subito dopo sente delle parole distinte, le parole di Lucio Battisti che dice: questo è il titolo della canzone che voglio, l'arcobaleno è il punto di congiunzione tra la terra e il cielo, contatta Giulio e digli di scrivere una canzone che io dedico a lui, che parli appunto dell'arcobaleno. Ora, sto guardando Enea che mi sta guardando un po' stralunato, io allora in primis sarei svenuto, poi magari mi sarei ripreso e dopo sarei svenuto un'altra volta. Lei invece no, lei esegue per filo e per segno quanto sentito da Lucio Battisti. E Mogol? Beh, Mogol non dà praticamente peso a quelle parole, credo che in pochi magari lo farebbero, però pochi giorni dopo fra le sue mani capita una rivista, un mensile, e la copertina è dedicata proprio a Lucio Battisti, e Lucio Battisti in questa copertina ha alle spalle che cos'ha? Un arcobaleno. Allora a quel punto Mogol dice: mi viene un sospetto, viene un dubbio, chiama il direttore della rivista e questo gli riferisce di aver sognato quell'immagine, di aver chiesto ai propri grafici di realizzare la copertina. Adesso, ripeto, potete essere freddi, potete essere razionali quanto volete, ma Mogol a questo punto sente che qualcosa deve esserci, non può essere un semplice caso. Rimane però un problema non così piccolo se conoscete bene Mogol, perché Mogol scrive ma solo dopo aver ascoltato la melodia giusta, quello che lo colpisce davvero. Perciò, allora, c'è un aneddoto su una delle canzoni più celebri di Mogol e Battisti che vi voglio raccontare per farvi capire. Allora, è il 1970. Battisti ha appena fatto avere all'amico il provino di una musica che gli piace tantissimo. Gli piacerà tantissimo anche a noi, ovviamente. Basta un ascolto e subito Mogol si rifugia nel suo capanno che ha allestito in giardino per lavorare. È un fiume in piena, la creatività ai massimi livelli, ma anche in questo caso c'è un ma, arriva sua moglie che lo richiama all'ordine perché dice: guarda che i bambini sono già in auto, dobbiamo partire per Ovada a andare a trovare i nonni materni. Non c'è discussione, ovviamente, non può continuare a lavorare. Mogol deve lasciare carta e penna e sale sulla 500 giardinetta. Allora, il viaggio è dalla Brianza a Ovada, che non è un viaggio interminabile o così lungo, però diventa letteralmente interminabile perché Mogol guida con una lentezza pari solo alla Ferrari del 2025. Mi scuso con i tifosi della rossa di Maranello. È concentrato, lui continua a ripetere delle parole nella sua testa che si inseguono nella sua testa. Poi non ha lo stereo, non ha nemmeno un registratore per magari fissare quelle parole che gli stanno venendo in mente, quindi continua a ripeterle ed è veramente, lui lo racconterà, è veramente in panico, ha paura di dimenticarle, ma in quella giardinetta Mogol elabora un testo di una dirompente profondità. Arriva dai suoceri, quasi non li saluta, prende carta e penna, si mette sul lettino dei bambini e inizia a scrivere. Mogol tra l'altro dice che a suo parere le parole sono già nella musica. Di sicuro in quelle musiche troveremo parole uniche. Giusto per dire, quel 33 giri che poi andrà a completare il lavoro è emozioni. E pensate un po', parliamo ancora di nuovo lato A e lato B, però di un 33 giri, quindi più testi. Fiori rosa, fiori di pesco, dolce di giorno, il tempo di morire, mi ritorni in mente 7:40 emozioni. Questo è solo il lato A. Lato B, 10 ragazze, acqua azzurra, acqua chiara, era, non è Francesca, io vivrò senza te, Anna. Ecco, cioè, ho detto tutto. Però torniamo all'arcobaleno di Mogol, al messaggio della professoressa di Barcellona. Un paio di sere dopo, Mogol è a cena a casa di Celentano. Adriano, Claudia Mori, Mogol e Gianni Bella. Mogol racconta tutto agli amici. Allora Gianni si alza, prende dalla tasca della giacca una cassetta e gliela fa sentire. Era la scintilla, la seconda scintilla di cui aveva bisogno Mogol, perché ora le parole possono sgorgare dalla penna colorata di Giulio Rapetti e rendere omaggio all'amico scomparso che in qualche modo lo ha ispirato ancora una volta.
Io sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore. Può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più violento e desolante squallore. Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito che sono chiare come stelle cadenti e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Mi manchi tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sono diventato, sai, tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile. Vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile. E il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire.
Eh beh, si sprecano i messaggi, lo so, è stata una bellissima puntata, ma non è ancora finita. E insomma, noi ripartiamo da questo strano, forte caso di Mogol che trasforma un segnale. Tra l'altro Enea mi diceva, mentre andava a arcobaleno di Celentano, che Mogol qualche giorno dopo aveva visto un arcobaleno che era finito praticamente sul cofano della sua macchina. Quindi ennesimo segnale che quella canzone doveva essere fatta. Una casualità, un'ennesima per una ennesima bellissima canzone. Eppure stavo pensando che a tutti capita di incappare, non so, in nomi, in ricordi, immagini che provocano delle emozioni speciali o magari ci riportano in continuazione ad un punto ben preciso. A me, per esempio, è capitato negli ultimi giorni con un nome, però tranquilli, niente di così pauroso come quello che ho raccontato prima. Il nome in questione è quello di Arthur Conan Doyle. Per esempio, l'altro giorno, surfando sulle storie capovolte, il suo nome era uscito abbinato a Houdini. Per chi non c'era, io ricordo sempre Play RSI, mille storie, puntate di martedì, così vi ho anche ricordato che in caso di insonnia o piacere, vale soprattutto la seconda, mille storie può farvi compagnia ovunque e dovunque. Dicevo, poi lunedì, non chiedetemi il motivo, stavo leggendo un reportage sulla storia del cricket, e ne sta ridendo, che è lo sport più bradipesco che possiate immaginare, nel senso dei tempi di svolgimento, perché poi è anche adrenalinico. E il nome di Arthur Conan Doyle è emerso quale grande appassionato e soprattutto giocatore. Infine, ieri sera, ecco l'ultimo segnale, una nuova serie dedicata al suo personaggio più celebre, ancora una volta sotto l'abile e folle regia di Guy Ritchie.
Mi chiamo Sherlock Holmes. Sono sempre stato più un pensatore.
Le due cose non si escludono.
Fare a pugni è un'arte.
La guerra è un'arte. Sottrazione, ruberia. Quei giorni me li sono lasciati alle spalle. Andrò a Oxford ora.
Voglio che mi prometti una cosa.
Chiediti pure.
Devi restare lontano dai guai.
Sì.
Una volta escluso l'impossibile, quello che rimane deve essere la verità.
Ho una passione per i passaggi segreti.
Scopriremo il mistero insieme. Holmes, vi illuminerò. Non sapete cosa c'è in gioco.
Sento di doverti ringraziare per avermi salvato da una vita davvero noiosa.
È stato un piacere.
Io sono già tendenzialmente gasato, perché Robert Downey Jr. mi era già piaciuto parecchio come Sherlock Holmes sotto la guida di Guy Ritchie. Vedremo come andrà con il giovane, ma come detto Arthur Conan Doyle è tornato alla mia attenzione e non voglio lasciare cadere così questo segnale. Ora due cose le raccontiamo. Lui, Arthur Conan Doyle, che arriva a odiare questo personaggio, E non è una novità, diciamo, per tanti autori di successo. Lui infatti ama altri generi, il fantastico, il terrore, il sovrannaturale, ed è per questo che arriva alla fine ad ucciderlo. Tra l'altro anche in maniera nobilissima, perché cosa succede? Sherlock Holmes si sacrifica per l'umanità e porta con sé il suo acerrimo nemico nell'ultima avventura. Ma lo deve resuscitare, perché i lettori sono letteralmente in rivolta, lo costringono a fare tutto ciò. Siete liberi di non crederci, ma per le strade di Londra, dopo quell'episodio, dopo la morte ufficiale di Sherlock Holmes, c'è gente che gira col lutto al braccio, ma davvero, eh? E soprattutto ci sono tantissimi lettori di Strand Magazine, che pubblica regolarmente i suoi racconti, che annullano il proprio abbonamento, e questo già è un qualche cosa che fa drizzare le antenne a Arthur Conan Doyle. Doyle resiste però, resiste per 11 anni e poi alla fine deve pubblicare qualche cosa, e pubblica il celebre Mastino di Baskerville, che però è ambientato prima della morte di Sherlock Holmes. I lettori, come dicono a Trafoi, non sono fessi. Insomma, e così nel 1903 ecco l'avventura della casa vuota, dove il detective torna. Poche spiegazioni, se non nulla, perché d'altra parte non c'erano prove oggettive della sua morte, non c'era stata una lotta violenta, nessuna scena macabra, cruenta. Sir Arthur Conan Doyle si ritrova perciò in catene, schiavo del suo personaggio, che ovviamente sopravvive alla scomparsa del suo creatore, tanto da diventare più reale dello scrittore stesso. Per esempio, George Bernard Shaw citerà Holmes fra gli uomini più famosi mai esistiti, perché è considerato una presenza reale, in carne e ossa, più vero e umano proprio del suo autore. Così come il poeta Eliot, che scrive: forse il più grande dei misteri di Sherlock Holmes è questo, che quando parliamo di lui cadiamo inevitabilmente nella fantasia della sua esistenza.
Call it Sherlock Holmes.
Parks con Sherlock Holmes. Non potevamo che chiudere così questa puntata di Mille Storie che abbiamo dedicato in gran parte a Lucio Dalla e Lucio Battisti. Vi ricordo questo 45 giri da collezione. Avete tempo fino a mezzanotte, se non ricordo male, per acquistarlo. Ma vi ricordo soprattutto che domani arriva l'ultima puntata di Mille Storie, una puntata speciale. Sarà Elio Mille Storie Tese. Abbiamo detto tutto. A domani.
Parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots.